Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Venerdì scorso, 19 dicembre, sono stati pubblicati i file Epstein, la documentazione in possesso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle vicende del faccendiere Jeffrey Epstein, implicato in diversi reati sessuali contro minori e morto nel 2019. Non si tratta però di tutti i documenti, ne mancherebbero infatti diverse centinaia di migliaia. Questo secondo quanto detto dal Deputy Attorney General Todd Blanche, un ritardo spiegato dall'esigenza di sottrarre la pubblicazione quello che potrebbe recare ulteriori danni alle vittime. L'opposizione democratica, ma anche alcuni rappresentanti repubblicani, si sono però ribellati a questa pubblicazione parziale, pubblicazione a cui il presidente Donald Trump si era a lungo opposto. E oggi ne parliamo con l'esperto di questioni statunitensi, il giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Buonasera Giampiero, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano e buona giornata a chi ci segue.
Giampiero, facciamo quindi il punto su questo momento chiave della vicenda legata ai cosiddetti Epstein Files, ovvero venerdì 19 dicembre. Scadono i termini imposti dalla legge approvata con supporto bipartisan che impone la pubblicazione dei documenti, e cosa succede?
Beh, succede che la scadenza fissata, che era quella del 21 dicembre, è stata rispettata, ma rispettata in modo parziale, perché, come tu hai detto, buona parte dei documenti non sono ancora stati pubblicati e buona parte dei documenti sono stati pubblicati, ma con quelli che nel linguaggio giuridico italiano si chiamerebbero omissis, cioè nomi coperti per la versione ufficiale e per proteggere le vittime, e anche foto non sempre pienamente comprensibili nei protagonisti. Però poi è successa, accanto a questa insoddisfazione di buona parte dei parlamentari e anche di una parte dell'opinione pubblica, in particolare di quella sostiene il presidente Trump e fa parte del movimento MAGA, a questa insoddisfazione si è aggiunto il fatto che, dopo che i documenti erano stati pubblicati, ne sono spariti alcuni. In particolare sono sparite 16 foto senza alcuna giustificazione. Una di queste foto ritraeva il presidente Trump, le altre foto riguardavano tutti, comunque sempre, Epstein, personaggi con Epstein. Non c'è stata spiegazione, poi è stato detto che ci si è reso conto che quelle foto potevano comunque compromettere alcune delle vittime. Fatto sta che monta la richiesta di maggiore trasparenza da parte del Dipartimento della Giustizia su questa vicenda, monta la percezione di un certo imbarazzo o timore della Casa Bianca per quello che ci può essere nei file già desecretati o ancora da desecretare, e monta anche la pressione di una parte del Congresso perché i documenti vengano resi tutti pubblici. Finora, da quello che è emerso, a parte il fatto che la quantità è notevole e non è detto che siano già stati tutti spulciati, vi sono foto magari un po' ambigue, ma nulla che costituisca o possa costituire prova di reato. E poi le personalità coinvolte sono un sacco: si va dall'ex presidente Bill Clinton al futuro presidente, al momento del materiale raccolto, Donald Trump, c'è l'ex segretario al tesoro Larry Summers, che si è già dimesso dai suoi incarichi in funzione di questo, ci sono ricchi e famosi di ogni tipo, c'è ovviamente il principe Andrea, che ha perso tutti i titoli nobiliari proprio per le vicende legate alla sua frequentazione con Jeffrey Epstein. C'è la percezione di un network molto ramificato, molto esteso di conoscenze di Epstein, però prove, elementi di nuovi reati non ne sono venuti fuori. Certo, elementi di imbarazzo per il le personalità ritratte accanto a Epstein, anche se prima che Epstein venisse perseguito dalla giustizia ve ne sono. E poi c'è anche una storia che crea qualche interrogativo sulle coperture di cui Epstein può avere goduto, perché sembra che già nella metà degli anni 90 il finanziere pedofilo fosse stato oggetto di denunce per i suoi comportamenti, poi a un certo punto la vicenda è finita nel nulla. Ora non è chiaro se è finita nel nulla perché magari le vittime abbiano accettato una transazione e abbiano ritirato la loro istanza, oppure se le indagini condotte non abbiano portato a nulla. Fatto sta che fino al 2006 Epstein non ebbe grane con la giustizia.
Ecco, quanto sta incidendo questa vicenda sul supporto della base repubblicana al presidente Trump?
È difficile dire quanto sta incidendo questa vicenda e quanto non stiano incidendo altri elementi che possono suscitare malumori nella base di Trump. Per esempio i dati dell'economia, dove Trump, nel discorso che ha fatto, ne abbiamo già parlato con i nostri ascoltatori, che ha fatto all'America nella notte tra mercoledì e giovedì, Trump ha, come dire, presentato un quadro tutto positivo, ma il suo discorso ha echeggiato un po' quelli che faceva Biden. Biden ha passato 3 anni dicendo agli americani: guardate che l'economia va bene, guardate che cresciamo un sacco, guardate che i posti di lavoro vanno bene, guardate che i salari crescono. E gli americani dicevano: sì, ma i prezzi crescono di più di tutto questo, quindi noi stiamo meno bene di prima, il nostro potere di acquisto è diminuito. Adesso la tesi di Trump è che vabbè, è tutta colpa di Biden, ma questo è sempre così. E poi sta spiegando anche lui agli americani che le cose vanno bene, mentre la percezione degli americani, anche dei suoi sostenitori, è che poi non vadano così bene. Quindi dice un'insoddisfazione sull'economia, c'è anche una perplessità, ne parleremo magari fra un istante, su quella che è una certa tendenza a esportare conflitti, come sta emergendo nei Caraibi e con il Venezuela, senza peraltro riuscire a risolvere quelli già avviati. Ma questa parte delle guerre in corso non infastidisce particolarmente il popolo MAGA. Direi che è il mix di economia, nuovi conflitti e caso Epstein che spiega come mai i sondaggi di popolarità, la popolarità di Trump sta scendendo e sta raggiungendo i minimi della sua presidenza in queste settimane.
Noi siamo in collegamento con il giornalista ed ex direttore dell'agenzia ANSA, Giampiero Gramaglia. Diamo ora uno sguardo a due elementi chiave nella politica estera degli Stati Uniti degli scorsi giorni. Iniziamo dai bombardamenti in Siria contro il gruppo che si definisce Stato Islamico, in risposta, secondo Trump, all'attacco del 13 dicembre scorso a Palmira, in cui erano morti 3 cittadini statunitensi. Come si è svolta l'operazione militare in territorio siriano?
Sì, probabilmente non è neanche esaurita, nel senso che il Pentagono ha parlato dell'avvio di una serie di azioni contro lo Stato Islamico, che evidentemente mantiene, ricordiamo che fino a qualche anno fa, fino alla fine degli anni 10 più o meno, lo Stato Islamico aveva un controllo di un territorio, di un ampio territorio a cavallo tra Iraq e Siria, che poi ha perso venendo espulso dalle sue capitali, Raqqa in Siria e Mosul in Iraq. Però evidentemente mantiene una delle forze operative, in parte poi le ha esportate altrove, in particolare nell'Africa subsahariana, e proprio per controllare queste forze, retaggio di quella coalizione anti-ISIS che si era formata appunto negli anni 10, gli americani, gli Stati Uniti mantengono un contingente di 1.000-2.000 uomini, erano 2.000, attualmente dovrebbero essere poco più di 1.000, nella Siria centrale, e questo contingente, almeno 2 sergenti della Guardia Nazionale dell'Ohio, più un civile che fungeva da interprete sono stati vittime di un attentato la scorsa settimana, cioè 2 settimane or sono in realtà ormai. Un attentato condotto da un elemento dell'ISIS, affiliato all'ISIS, che però faceva parte delle forze di sicurezza dell'attuale regime siriano. Questo crea ulteriori imbarazzi agli americani, perché l'amministrazione Trump ha fatto aperture di credito importanti al nuovo regime siriano, nato alcuni mesi or sono dalla cacciata, dopo più di 10 anni di guerra civile, dalla cacciata di Bashar al-Assad, il despota, il tiranno del paese, cioè una dinastia di tiranni, e l'arrivo al potere di quelli che fino a qualche tempo prima erano considerati degli jihadisti e dei terroristi. Adesso il nuovo potere è stato abbonato, è stato adottato, il leader è stato anche ricevuto alla Casa Bianca, le sanzioni alla Siria sono state attenuate, però evidentemente la situazione in Siria non è sotto pieno controllo e gli americani hanno dovuto fare fronte a questo gesto di violenta protesta nei loro confronti. Vedremo se l'evolvere della situazione possa attenuare o offuscare i rapporti fra Damasco e Washington, che erano evoluti in modo molto rapido e forse con una eccessiva apertura di credito di Trump al nuovo regime.
E nelle ore scorse gli Stati Uniti hanno sequestrato un'altra nave venezuelana carica di petrolio, un'operazione descritta da Caracas come pirateria e terrorismo internazionale. È un'ulteriore escalation in una situazione già molto tesa. C'è rischio, Giampiero, di un conflitto tra i due paesi?
Beh, intanto fanno 3 appunto le petroliere nel giro di meno di una settimana, le petroliere sequestrate in acque internazionali. La colpa di queste petroliere è di esportare, contribuire all'esportazione del petrolio venezuelano e di violare sanzioni però imposte unilateralmente dagli Stati Uniti. Il rischio di conflitto, allora, gli Stati Uniti e il presidente Trump hanno fatto e fanno costantemente nei confronti del Venezuela la voce grossa, hanno allestito uno schieramento militare nei Caraibi che sembra quasi la invincibile armata del re di Spagna, nel senso che è uno schieramento imponente di navi e di mezzi. Hanno compiuto azioni di attacco ai presunti narcotrafficanti, a imbarcazioni di presunti narcotrafficanti nei Caraibi e anche nel Pacifico. Hanno adesso iniziato a sequestrare petroliere, ma tutto questo non si è ancora tradotto in un'azione, e speriamo non si traduca, in un'azione militare sul territorio venezuelano, contro il territorio venezuelano. Può darsi che l'amministrazione Trump speri che le pressioni esercitate dalle azioni militari intraprese e anche lo strangolamento economico derivante da un'ulteriore stretta all'export di petrolio induca o mette in moto un cambio di regime a Caracas senza la necessità di interventi militari diretti.
E noi ringraziamo per oggi Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata e, visto che manca poco, ormai pochi giorni, ti direi anche buon Natale.
Grazie Massimiliano, anche a te e a chi ci ha seguito, una buona settimana, buon Natale e serene feste.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.